Oggi giornata internazionale contro l'omofobia e Jesse Dugan apre proprio oggi la sua mostra Guardami come se mi amassi. Inequalities Triennale di Milano ospita la 24esima esposizione internazionale, 8 mostre, 20 paesi, 5 atenei. Quali nuove tracce per il futuro in un mondo in fiamme? Ha preso il via a Venezia la 19esima edizione della Biennale d'Architettura. Abbiamo intervistato il direttore Carlo Ratti. E ancora, metamorfosi contemporanea, lo sguardo enigmatico delle e degli adolescenti negli scatti di 5 fotografe. A Palazzo Strozzi, a Firenze, la mostra di Tracy Emin, Sex and Solitude, tra passione e vulnerabilità, un'esplorazione interiore. Bentrovate, bentrovati e buon sabato ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio con anche tutte le altre puntate. Ma apro questa puntata con un annuncio riservato alle nostre care, carissime abbonate e abbonati. Sì. Prepariamo la prossima visita guidata a Palazzo Citterio. Sapete che questo meraviglioso palazzo settecentesco ospita le collezioni del Novecento, Iesi e Vitali. Ci sono 200 opere. Boccioni, Modigliani, Morandi, Picasso, Licini, chi più ne ha più ne metta, sono dei veri capolavori. E quando ci troviamo? Il 29 di maggio alle 17.15, poi cominciamo alle 17.30, ma bisogna arrivare prima, con Marina Gargiulo, che è la storica dell'arte, la responsabile delle collezioni del Novecento e anche la curatrice degli allestimenti a Palazzo Citterio, che dopo decenni finalmente abbiamo visto aprire a dicembre dello scorso anno. Come di consueto bisogna prenotarsi, c'è una mail apposita, prenotazioni@radiopopolare.it, la solita insomma. Ricordatevi che un abbonato può portare un'altra persona. Ovviamente si paga il biglietto, non è che sia. Però, siccome è una cosa che avevamo pensato proprio per gli abbonati, per dare, diciamo, una cosa in più, perché non è una visita guidata normale. Solitamente c'è, se è vivo, l'artista o il fotografo, o se no il direttore di museo, in questo caso la conservatrice e curatrice della mostra. Palazzo Citterio, 29 maggio, 17.15, prenotazioni@radiopopolare.it. Ma vorrei cominciare questa puntata con un'intervista a Ferruccio Ascari. E chi è? È quell'artista che ha pensato a un monumento per non dimenticarmi, per non dimenticare le vittime delle stragi, non solo quella di Piazza Fontana, ma anche le altre, quella di Bologna e le altre. E io sono andata in Piazza Fontana, dove fervono i lavori, siamo in fase di realizzazione. Poi vi dico già che ci sarà l'inaugurazione il prossimo 22 maggio alle 12 e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che vorranno venire sono i benvenuti. Ma c'è anche da sostenerli, c'è un crowdfunding perché il monumento non è stato finanziato dalle istituzioni, aggiungo io un po' vergognosamente, e invece diciamo che i fondi sono venuti dai cittadini e dall'associazione Non Dimenticarmi, però mancano dei soldi, però adesso ce lo dice lo stesso Ferruccio. Siamo davanti a questa installazione che abbiamo un po' seguito dal suo nascere e finalmente adesso sta prendendo forma.
con Ferruccio Ascari, l'artista che l'ha pensata. Qui siamo davanti alla strage di Bologna e ci sono tanti nomi: Angelo Priore, Nilla Natali, Francesco La Scala, vabbè, sono tantissimi.
Sono 85 le vittime della strage della stazione di Bologna.
Perché sì. Questo monumento installazione, come vuoi chiamare?
Guarda, monumento nel senso del memoriale, anche, si può accettare come termine.
So che tu non volevi fare una cosa di ricordo e basta.
Preferisco chiamarla installazione ambientale urbana. È un dispositivo per attivare la memoria collettiva.
Di
ecco.
Tante stragi, Bologna, Piazza Fontana, Brescia.
Sì, questa è proprio la caratteristica di questo memoriale, quello di non ricordare in Piazza Fontana soltanto la strage di Piazza Fontana, ma tutte quelle, passando per l'Italicus, per Peteano, eccetera, sino a Bologna, che hanno caratterizzato questa stagione stragista e che va sotto il nome di
strategia dell'attenzione. Tanti steli, sono 137, vero? E in cima a ogni stelo una campana a vento.
Una campana a vento, sì, la voce di ciascuna delle vittime è il suono della campana. Le vittime sono 136 delle stragi più uno, Pino Pinelli, che è stato definito anche da Giorgio Napoletano al suo tempo la 18ª vittima della strage di Piazza Fontana.
È stata un'impresa dar vita a questa installazione, a questo monumento, anche perché il comune ci ha messo lo spazio ma non ci ha messo i soldi, e i soldi sono arrivati dai cittadini e dal comitato, non dimenticarmi, sì. Però non bastano, giusto?
No, abbiamo fatto salti mortali, siamo riusciti a realizzarla, ma abbiamo ancora dei debiti e dobbiamo ancora pagare il montaggio, il trasporto, che sono cifre che incidono parecchio.
Allora, io volevo che tu facessi un appello alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Sì. Issa, dobbiamo arrivare a quanto?
È un 30.000 euro ancora, ci manca.
E c'è un crowdfunding e quindi si può partecipare, giusto?
Sì, noi abbiamo un sito, nondimenticarmi.org, e lì è possibile fare una donazione. Pensiamo di lanciare una campagna che potrebbe intitolarsi Adotta una campana, essendo ciascuna campana relativa ad una vittima.
Bisogna fare in fretta.
Bisogna fare in fretta, sì, anche perché chi aspetta i soldi non aspetta più di tanto.
Va bene, allora ci vediamo giovedì 22 a mezzogiorno, perché c'è l'inaugurazione con i sindaci.
Con il sindaco Sala, poi è stato invitato il sindaco di Bologna, la sindaca di Brescia e chiaramente le associazioni parenti delle vittime.
Allora segnatevi www.nondimenticarmi.org e lì trovate le indicazioni, c'è il crowdfunding e si può sostenere concretamente Non Dimenticarmi. Oggi, 17 maggio, è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia e proprio oggi, da oggi, è aperta al pubblico la mostra di Jesse Dugan Look at me, look you love me, guardami come se mi amassi. È una mostra di fotografie, è aperta, come dicevo, da oggi alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano, e l'ha curata una bravissima esperta di fotografie e foto editor, Renata Ferri.
Jesse Dugan è un artista americano, è nata nell'86, fotografa da molto tempo. Questo lavoro è Look at me like you love me, in italiano è Guardami come se mi amassi, in entrambe le lingue è un titolo meraviglioso. È un progetto che porta avanti da 10 anni, ritraendo con foto di grande formato a luce totalmente naturale la sua comunità, la comunità queer. Oltre a ciò realizza molti autoritratti, ce ne sono due in questa esposizione che è un sunto di questo lavoro. Abbiamo esposto 30 opere che ho personalmente voluto mettere a un'altezza differente dal normale, quindi molto basse, in modo che lo spettatore potesse incontrare lo sguardo dei protagonisti, creando un effetto di corpo a corpo. Queste sono a grandezza quasi naturale e mi sembrava importante perché tutta quest'opera parla di identità, di scelta, di chi siamo e di chi vogliamo essere. Molte delle persone ritratte hanno fatto la transizione, alcune sono in transizione. Parla di identità e parla di relazione, quindi chi siamo e chi vogliamo amare, con chi vogliamo stare in relazione. Sono dei temi universali che vanno ben oltre.
Di grande attualità.
Vista
la giornata.
Esatto, che vanno anche oltre l'identità di genere, perché bisogna anche andare oltre, cioè non c'è solo una questione di diritti, importantissima in tutto il mondo, dal terzo mondo al primo mondo, come sappiamo. C'è una questione anche proprio di riconoscimento di questa universalità. Qui stiamo parlando di chi siamo e di come vogliamo stare nel mondo, qual è il nostro posto nel mondo e con chi ci vogliamo mettere in relazione.
Jesty Dugan, Look at me like you love me, guardami come se mi amassi. Gallerie d'Italia a Milano in Piazza Scala. Tra poco andiamo a Venezia per la Biennale di Architettura, ma prima ci fermiamo alla Triennale di Milano. Sì, perché si è aperta la 24esima esposizione internazionale. E devo dire che ci sono cose molto molto interessanti. Dal 1923 ogni 3 anni Triennale organizza esposizioni internazionali, ogni volta un tema urgente. Nel 2019 con Broken Nature la sostenibilità, nel 22 con Unknown Unknowns i misteri dell'universo. Ora il tema urgente e politico, le crescenti disuguaglianze che caratterizzano le città e il mondo contemporaneo, inequalities. 8 mostre, 10 progetti speciali, 5 atenei coinvolti, 20 partecipazioni internazionali, dialettica e conflitto non solo nelle città ma anche nei corpi, con tutta una sezione dedicata ai batteri, alle loro intersezioni con gli edifici e la Repubblica della Longevità con i vari ministri. Carla Morogallo è la direttrice di Triennale.
È un'esposizione che parla delle disuguaglianze, un tema centrale della contemporaneità. Di fatto la scelta di questa tematica segue proprio l'approccio di Triennale dalle sue origini, quella di, attraverso un'intelligenza collettiva, di individuare quelli che sono i temi centrali e farne un elemento di riflessione costruttiva e generativa.
Non è tanto indicare delle soluzioni quanto indicare dei problemi e cercare di avere una visione collettiva, multidisciplinare.
Senz'altro, questo è il nostro metodo, anche perché la visione collettiva poi porta a sviluppare quelle progettualità o quelle opportunità che vanno a sanare magari i temi delle disuguaglianze.
Nina Bassoli ha curato la mostra sulle città, 20 paesi. Il problema è quello della gentrificazione. Poi Amos Gitai con un film, The Book of Amos, con attori palestinesi, ebrei e arabi. Un progetto che vuole essere, ci ha spiegato, un ponte tra le diversità. E Kimia Zabian con la sua installazione che riflette sulla vicenda della Grenfell Tower, la torre che nel 2017 bruciò a Londra e nell'incendio morirono ben 72 persone, soprattutto migranti. Una riflessione sulla questione dei rivestimenti esterni degli edifici, quindi più povere sono le persone e meno si possono difendere anche da questi eventi. Opera che si è guadagnata una menzione partecipazione, come il lavoro sul Libano che si è aggiudicato la miglior partecipazione internazionale. E poi Jacopo Allegrini, con le sue grandi sculture in cartapesta, denuncia l'estinzione di alcune specie, il rischio di estinzione. Ora davanti a Triennale campeggia una grande balena azzurra, ma poi vedremo anche altri animali. Ma dicevamo di un'importante sezione dedicata ai batteri, curata da Beatriz Colommina.
Siamo in uno dei settori più interessanti di questa 24esima esposizione internazionale, i batteri. Quello che succede con i batteri e che tipo di disuguaglianze possono creare?
Sì. E questo è un tema molto importante per noi, che è il tema della salute. Allora, noi pensiamo al tema delle disuguaglianze in termini della salute. La salute è molto importante per la
uguaglianza. Allora, vediamo se ho capito bene. Se una persona ha le condizioni economiche, si può curare bene, se ha la cultura, e se no... No.
E se no, no, normalmente quelli che sono più affettati dei problemi, sia il Covid, sia il flu, sia qualche problema.
In condizioni poco igieniche.
Poco igieniche anche, ma questo dell'igiene è un tema, perché adesso il nuovo paradigma della salute è basato nel microbioma. Il microbioma sono questi trilioni di batteri che abitano dentro di noi.
Quelli buoni.
Buoni e male, ma sostengono questo equilibrio, e questo è molto importante, perché con questa diciamo mania di limpiare tutto, come facciamo con tutti questi prodotti che si trovano in una casa normale,
detersivi,
a Milano, tutti antibatteriani, antidis, abbiamo riuscito a finire con tante batterie buone, e alla fine finiamo con quelli che si chiamano extremophiles. Gli extremophiles sono delle batterie che resistono tutto, che resistono la lechia, come si chiama? Il bleach. Los antibióticos, everything. E allora è un problema tremendo, perché negli ospedali c'è già tantissima gente che muore di un'infezione bacteriana che hanno trovato
resistenza agli antibiotici.
Allora hanno finito con una infezione impossibile da trattare, no?
Insomma, qui stanno parlando anche di rischio di estinzione del genere umano. E, è molto interessante, perché fra l'altro c'è una bellissima installazione fatta con numerosissimi detersivi, di quelli che si usano per pulire le case, e insomma le conclusioni sono che un eccesso di igiene diventa nociva, perché il nostro sistema immunitario deve imparare a combattere gli agenti patogeni, e se noi usiamo troppi detersivi, troppi di questi solventi, eccetera, glielo impediamo sostanzialmente. Poi c'è un'installazione, anzi veramente sono due, curate dal Politecnico. Una l'ho trovata particolarmente interessante, curata da Matteo Ruta, docente al Politecnico, e Ilaria Bollati, ricercatrice, e ha parlato con loro.
E avete progettato questa cosa bellissima,
allora,
che è un rapporto con l'intelligenza artificiale, la proposta del Politecnico, una delle proposte, perché sono due le installazioni.
Allora, è stata ideata in prima persona dalla professoressa Donatella Asciuto, che è la rettrice del Politecnico di Milano, che ha avuto proprio, che essendo un'ingegnere elettronica, ha proprio pensato di usare l'intelligenza artificiale in modo etico e consapevole per far vedere un qualcosa che di solito è nascosto.
Le discriminazioni nei confronti delle donne.
Esatto, le discriminazioni di genere. Quindi, di fronte a cosa volete portare voi in una mostra sulle diseguaglianze, l'idea della rettrice è stata: mettiamo un riflettore sulle diseguaglianze di genere e usiamo l'intelligenza artificiale per aiutarci a vederle, perché uno dei problemi delle diseguaglianze, di tante diseguaglianze, è che ci siamo talmente abituati che ormai alle volte facciamo anche fatica ad accorgercene, perché ci siamo nati insieme. Allora lei dice: l'intelligenza artificiale ti può permettere di metterti nei panni di una persona che è discriminata,
che va a cercare lavoro e cerca un colloquio, no?
Esatto,
un colloquio.
Quello che
di lavoro
è che proprio entri in questa stanza e succede qualche cosa che non ti aspetti, perché il visitatore non se lo aspetta, si trova in una stanza buia, si siede e a un certo punto inizia l'esperienza.
E cosa succede?
Il visitatore, indipendentemente dal genere nel quale si riconosce, viene trattato come se fosse una donna. subendo una serie di discriminazioni, ovviamente sono forzate, per cui questo è anche legato all'utilizzo consapevole della tecnologia. Noi forziamo all'interno dell'installazione la tecnologia quasi con un utilizzo in un dialogo che potrebbe sembrare non etico, ma proprio per far sentire sulla propria pelle cosa significa subire alcune disuguaglianze, quindi permettere al visitatore di mettersi nei panni dell'altro.
Mi fa un esempio pratico?
Ad esempio, in alcuni colloqui le donne vengono discriminate, o gli viene chiesto come mai. In alcuni colloqui si insiste molto sull'equilibrio che c'è tra la vita lavorativa e la vita familiare. Per cui quanto l'impegno familiare, che può essere anche la cura dei genitori anziani, non soltanto rispetto ai figli piccoli, possa in qualche modo distrarla dall'impegno lavorativo e dal focus legato alla crescita della propria carriera.
Quindi un suo impegno sociale diventa una discriminazione.
Assolutamente sì. Altri, tra l'altro, all'interno del colloquio, il colloquio viene fatto da una commissione di tre avatar particellari differenti, non da uno solo. Perché? Perché ci sono alcune discriminazioni che sono molto più forti se vengono sentite, comunque se vengono pronunciate da una donna verso un'altra donna, oppure ci sono delle discriminazioni che si percepiscono che sono di carattere comparativo. Ad esempio, il salario di una donna molto spesso è molto più basso rispetto a quello di un uomo,
e quindi a parità di impegno lavorativo, di ruolo.
Per cui il fatto che tra di loro, no, la commissione può commentare, no, e fanno emergere appunto questa comparazione che a volte risulta fallace o a discapito della donna.
Se andate a visitare la 24esima esposizione in Triennale, fate l'esperienza di questa installazione, perché io l'ho fatta, dura 5 minuti, è molto interessante. Io ho litigato con gli avatar, sì, perché sono estremamente evidenti le discriminazioni di genere e si percepisce un'aggressività fastidiosa, ecco. Come vi dicevo, adesso ci spostiamo a Venezia, perché è in corso dal 10 maggio la 19esima edizione della Biennale di Architettura. È curata da Carlo Ratti, architetto ingegnere. La nostra collaboratrice Luisa Nanni Pieri l'ha visitata e ha intervistato il direttore. Sentiamo.
Una cosa da dire su questa Biennale di Architettura è che è una mostra molto molto densa e che è anche piuttosto pragmatica. Vorrei lasciare per un momento da parte i padiglioni nazionali, perché da questo punto di vista forse è un'edizione un po' sottotono, se escludiamo le proposte della Spagna, del Belgio, del Regno Unito, che ha anche ricevuto una menzione speciale, del Bahrain, che è stato premiato con il Leone d'Oro per la migliore partecipazione nazionale, e poi aggiungerei la Francia per gusto personale, o le ottime prime partecipazioni di Togo e Qatar. Ma oggi mi vorrei concentrare sulla mostra all'Arsenale, quella che è stata concretamente curata da Carlo Ratti e che si intitola Intelligence Natural Artificial Collective. Tra i progetti in mostra, mai così tanti, la giuria ha premiato come miglior partecipante il Canal Café, che è un'installazione sperimentale che trasforma l'acqua della laguna veneziana in un espresso grazie a un sistema ibrido di depurazione naturale e artificiale. E poi l'infografica sullo sviluppo intrecciato di tecnologia e di potere dal 500 a oggi, che si intitola Calculating Empires. Due le menzioni d'onore: alla nigeriana Tosin Oshinowo per il suo lavoro sull'urbanismo alternativo dei mercati di Lagos, e al thailandese Bunserm Premthada per la sua Elephant Chapel, costruita con mattoni fatti di escrementi di elefante. Per parlare della Biennale, durante le giornate inaugurali, siamo andati a cercare proprio chi l'ha curata.
Radio Popolare, adoro Radio Popolare. Allora,
davvero?
Dimmi tutto, sì.
Allora, beh, siamo all'Arsenale, siamo con Carlo Ratti, che è il curatore della 19esima mostra di Biennale di Architettura di Venezia. Avete invitato, avete fatto un open call e avete invitato più di 700 persone partecipanti. Come siete riusciti a fare in modo che non fosse illeggibile questa biennale? Perché era un rischio.
Beh, innanzitutto grazie, molto contento di essere con voi qui a Radio Popolare. Sì, abbiamo fatto per la prima volta nella storia della Biennale un open call. Un open call che è stato da un lato difficilissimo ma anche bellissimo. Difficile perché siamo stati sommersi di application, io stesso ho dovuto rispondere e mandare migliaia di email insieme al team.
Più di 20.000.
Volevamo rispondere a tutti, quindi il numero totale di email non lo so, però comunque davvero un diluvio di email, ma al tempo stesso bellissimo perché hanno trovato voci che altrimenti non saremmo riusciti a scovare, magari provenienti dall'altro capo del mondo, da qualcuno appena uscito dall'università, insomma, quindi da questo punto di vista è stata una cosa davvero bella. E poi metterli insieme non è stato facile, metterli insieme però è stato quello in cui ci ha aiutato anche Sub. Sub hanno fatto un bellissimo lavoro come exhibition design, Sub di Berlino, e l'idea è stata di creare come un grande organismo, e come gli organismi in natura sono frattali, si ripetono, ci sono dei dettagli ma ci sono anche invece dei temi comuni che risuonano da una parte all'altra, insomma questa idea di self-similar, si direbbe in inglese, cioè di similitudine a differenti scale, ecco questo è quello che abbiamo cercato di fare. E quindi ci piace pensare che questa Biennale sia una Biennale dove si può andare molto in fretta. Ricordate quel bellissimo film di Jean-Luc Godard, Bande à part, dove i protagonisti corrono per il Louvre e vedono tutto il Louvre in 8 minuti. È che noi abbiamo fatto la prova ieri, si può vedere tutta la Biennale in 5 minuti, oppure la possiamo vedere in 50, andando a vedere in 50 andiamo a leggere magari queste didascalie che abbiamo accorciato, abbiamo una seconda versione di didascalia accorciata con l'intelligenza artificiale, resa molto facile, di facile lettura e molto breve, oppure in 5 ore, allora passando dappertutto, o probabilmente in 5 giorni se uno volesse proprio andare fino a scovare l'ultimo dettaglio. Ecco, questa idea di una molteplicità di letture ispirate dalla natura è quello che volevamo portare in mostra qua a Venezia.
L'altra cosa che avete fatto rispetto all'ultima Biennale, che è stata molto teorica, ho l'impressione che abbiate cercato di bilanciare la teoria e la pratica. È una cosa a cui siete stati attenti questa volta?
Direi la cosa per me è stata importante è stata che l'architettura questa volta torna a occuparsi pienamente dell'ambiente costruito, quindi degli edifici, delle città, lo fa perché questo edifici e città sono fondamentali nel tema di questa Biennale, che è adattarsi con vari tipi di intelligenza al cambiamento, adattarsi a un clima che cambia, a un pianeta che cambia. E quindi per fare questo probabilmente quello dà quell'idea di concretezza, quelle che vediamo sono tante possibili soluzioni che poi possono essere davvero impiegate nella pratica di tutti i giorni.
Non voglio spoilerare troppo, però dall'inizio la prima proprio impressione di questa Biennale è molto immersiva, c'è cioè un'installazione particolare che si sente sulla pelle. Come vi è venuta quell'idea così così contemporanea in un certo senso, così reale tra l'altro?
Beh, grazie. All'inizio noi entriamo, allora, come dicevamo, la mostra ha questo tema intelligence naturale, artificiale, collettiva, e quindi organizzata in 3 sezioni, in realtà c'è poi una quarta che guarda allo spazio fuori dal pianeta Terra, però all'inizio, prima dell'intelligenza naturale, abbiamo 2 stanze, queste stanze ci parlano di 2 temi chiave per l'architettura. Il primo è il clima, e quindi abbiamo un gruppo che mette insieme uno dei grandi scienziati del Politecnico di Zurigo, Sonia Serevinazze, d'origine indiana ma professoressa a Zurigo, così come Transolo come ingegneri, Michelangelo Pistoletto, e lì si ricrea il clima di Venezia fra 100 anni, con un modo molto tangibile far vedere qual è la condizione al contorno, senza spaventarsi, con cui ci dovremo confrontare, con cui gli edifici di domani si dovranno confrontare. E la seconda è la popolazione, clima e popolazione, quante persone avremo. Sappiamo che siamo vicini a quello che si chiama peak population, la piccola popolazione del pianeta, sappiamo che in molti paesi la popolazione sta già calando, e quindi quelle sono le 2 variabili con cui partiamo per andare a leggere il presente e proiettarci nel domani.
L'ultimissima, avrei un sacco di altre domande ma non abbiamo modo, ci sarebbe tantissimo da vedere, quindi invito tutti a venire a vedere questa Biennale. Cosa spera che rimarrà della sua Biennale?
Se dovessi definire questa Biennale, una delle parole che abbiamo usato molto in questi giorni è un po' una reazione a catena che è partita prima dell'annuncio del titolo con una serie di salon, di incontri fatti a Milano e in tante altre città con architetti, con scienziati, con sindaci. Questa reazione a catena è continuata con questa open call per la prima volta nella storia della Biennale, in cui persone da tutto il mondo hanno mandato le proprie idee, e continuata direi nei team invitati, nei team di progetto che mettevano insieme proprio professionalità così diverse. E questa reazione a catena è un po' quella che anche tiene insieme, come dicevamo, l'arsenale, come un grande organismo frattale. Ecco, se dovessi dire, quello che sarebbe bello restasse che questa reazione a catena non si fermasse a Venezia ma continuasse al di là della Biennale, oltre il 23 novembre.
Grazie Carlo Ratti.
Grazie mille, a presto.
Grazie dunque alla nostra collaboratrice Luisa Nannipieri che, come avete sentito, ha intervistato Carlo Ratti, che è il curatore di questa 19ª edizione della Biennale di Architettura, che potrete visitare fino al 23 di novembre a Venezia, ai Giardini e all'Arsenale. C'è una bella mostra a Palazzo Strozzi a Firenze, oddio, capita spesso perché in genere sono mostre di qualità, e questa volta c'è una delle artiste britanniche più famose, influenti, apprezzate del contemporaneo, Tracy Emin, con la sua mostra Sex and Solitude. L'ha vista per noi Angela Madesani.
Appena si arriva a Firenze, davanti a Palazzo Strozzi, ci si trova di fronte a una scritta al neon, Sex and Solitude, e che riesce, insomma, in qualche modo a riassumere la mostra, non è solo il titolo. E il neon è un riferimento anche al suo essere cresciuto a Margate, che è un paese paese inglese, dove chiaramente fa parte della sua psiche queste luci al neon. Lei è nata negli anni 60 e quindi, insomma, questo ricordo. Ma la mostra però non è costruita cronologicamente, è un percorso tematico dove emerge chiaramente non solo l'amore dell'artista per la storia dell'arte, ma in particolare l'amore dell'artista per Schiele e per Munch, che hanno delle citazioni evidenti. Lei dice, per esempio: credo che per essere un artista sia necessario avere più solitudine per creare, e con il passare degli anni desidero la solitudine più che mai. Cioè, la mostra è una tensione continua tra questi due momenti, tra il sesso e la solitudine, con la presenza, l'assenza. È una mostra molto delicata in realtà, perché questa artista nota per essere stata una delle protagoniste della Young British Art, è un'artista importante e significativa, e devo dire che, come sempre, le mostre di Arturo Galanzino sono una garanzia, no? Lei è stata, e si vede chiaramente in ogni parte della mostra, è stata un soggetto attivo. Non è una mostra su Tracy Emin, ma è una mostra su e con Tracy Emin, che ha curato parti della mostra, che si vede chiaramente. Cioè, lei è una mostra che è frutto di un'esperienza esistenziale evidente, no? Lei ha attraversato all'inizio degli anni 90 un periodo molto difficile, segnato da due aborti, e lei stessa dice di essersi fatta molto male in quel periodo, perché durante la gravidanza, poi una gravidanza che non è andata a compimento, lei ha smesso di dipingere, disturbata dall'odore dell'olio e della trementina, ha raccontato questa esperienza stando in una azione performativa, stando 15 giorni nuda in una stanza di una galleria di Stoccolma, e qui è stata ricostruita questa stanza. Durante questo periodo a Stoccolma l'artista era chiusa lì e gli spettatori potevano intravedere questo periodo, intravedere lei come si muoveva, cosa faceva, e non a caso il periodo 3,5 settimane, che è esattamente la separazione tra un ciclo mestruale e l'altro, no? Quindi sempre questo riferimento al suo essere donna e al suo dolore profondo, no? Cioè, questo dolore profondo, tanto che gli spettatori non potevano vedere bene, avevano degli spioncini, e il riferimento è a Duchamp e alle tandone di Duchamp, che diceva anche: sono gli spettatori che creano i quadri. Una mostra che a mio parere vale il viaggio, cioè una mostra molto intensa, molto anche cruda per certi aspetti, che è aiutata da questa bella intervista che è proiettata, che Galanzino fa a Tracy Emin, Lei è una donna molto dolce, molto gentile, proprio è una bellissima intervista, e lei dice una cosa che secondo me in un momento come il nostro è particolarmente significativa. Dice: non sono una madre, non lo sono mai stata e non lo sarò mai, ma lo sono attraverso la mia arte. Beh, la sessualità, lei ha sempre lavorato sulla sessualità sin dall'inizio del suo percorso, questi giovani artisti inglesi che avevano veramente rotto le barriere, e lei ha sempre lavorato sulla sua sessualità, aveva fatto un'opera in cui aveva messo i nomi di tutte le persone con cui aveva fatto sesso. Cioè la sessualità è parte di un'esistenza, ma è anche una sessualità molto dolorosa in parecchi momenti.
Corbi la so monte caro simi a forsti mala
aba la ma risti cota stock var instigator rota solci solci.
Tracy Emin, Sex and Solitude a Palazzo Strozzi a Firenze fino al 20 luglio. Si può visitare la mostra. Grazie dunque Angela Madesani. E adesso parliamo di metamorfosi contemporanee, viaggi tra luci e ombre. Il titolo della mostra curata da Silvia Mazzucchelli, una docente studiosa di fotografia e curatrice, che verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 18.30 a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia, in un luogo credo molto affascinante, Monastero di San Pietro in Lamosa, Provaglio d'Iseo. E quindi volevamo saperne di più.
Sono 5 fotografe, sono Elena Gibone, Chiara Fossati, Marilisa Cosello, Marta Giaccone e Lucia Buricelli, e tutte hanno dedicato i loro lavori a un'età particolare dell'esistenza che è l'adolescenza, e che io ho collegato all'idea di metamorfosi. Dunque l'adolescenza come un insieme di tappe iniziatiche in un viaggio, e ognuna di queste fotografe esplora un particolare momento, per cui la prima adolescenza, la scuola, la ribellione, alla fine la piena consapevolezza di sé e l'ironia che avvolge sia la propria esistenza che il mondo in cui si vive, ecco. Per cui
per la copertina hai scelto Elena Givone, hai scelto lo sguardo di questa adolescente che tu nel tuo contributo sottolinei che è uno sguardo antico, no? Sì, contemporaneo ma anche antico, ha qualcosa di antico.
Sì, mi è sembrata, questa foto mi ha ricordato due cose, due figure femminili, la Gioconda e della parte antica che tu hai evocato e Capuccetto Rosso, proprio per questo sguardo enigmatico, interrogativo e per certi aspetti misterioso ma anche disarmante per chi la guarda.
Hai scelto queste fotografe con quali criteri? Sono fotografe giovani, sono brave, come le hai scelte?
Le ho scelte perché, allora, innanzitutto le ho incontrate nelle mostre che ho visitato, nelle recensioni che ho scritto, e poi ciascuna di loro mi aveva lasciato un particolare ricordo, questa immagine della ragazzina che poi abbiamo deciso di mettere sul catalogo, gli studenti di Marilisa Cosello, la loro rivolta, ma anche l'ironia della Buricelli, della vita in città, di questa città completamente stravolta, l'idea di solidarietà di Chiara Fossati e anche un riferimento letterario all'opera di Marta Giaccone all'Isola di Arturo. Ognuna di loro mi ha fatto ricordare un particolare aspetto della crescita, della metamorfosi, la metamorfosi non intesa semplicemente come qualcosa di, o meglio, la metamorfosi intesa come qualcosa che un cambiamento, un percorso che presuppone sia difficoltà, ma in questa difficoltà una ricchezza di opportunità e la trasformazione, ecco, l'idea che mi...
Metamorfosi contemporanee, dunque, inaugurazione oggi alle 18.30 al Monastero di San Pietro in Lamosa, Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia. Il nostro tempo è terminato, ma vi volevo segnalare, sapete che al PAC è in corso la mostra di Shirin Neshat, questa meravigliosa artista iraniana. Oggi pomeriggio ci sarà l'inaugurazione di un altro suo intervento, un'installazione e delle fotografie alla Galleria Lia Ruma di Milano in via Stilicone dalle 16 alle 20 e un incontro tra l'artista e Bartolomeo Pietromarchi alle ore 18. Ci sarebbero tante altre cose interessanti, ma non c'è il tempo. Lo faremo nei prossimi giorni, ci occuperemo di altri appuntamenti, come la mostra di Dorothea Lange che si è aperta proprio in questi giorni al Museo Diocesano e altre. Il Girasoli termina qua, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario alle 13:20 circa. Un caro saluto da Tiziana Ricci.